Allora, vogliamo aprire la parola del Signore nell'epistola di Paolo a Timoteo, seconda Timoteo, capitolo 3. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti da 10 a 12. L'Apostolo Paolo scrive a un suo giovane, diciamo, possiamo chiamare giovane, come anche la scrittura stessa lo chiama così, giovane, questo suo giovane collaboratore. Sappiamo che l'Apostolo Paolo ha lasciato Timoteo ad Efeso e in questo capitolo, questa seconda lettera, ci sono diverse esortazioni che l'Apostolo Paolo fa al suo giovane collaboratore. E dice in questo versetto da 10 a 12 qualcosa di molto bello, molto importante riguarda a Timoteo. E dice così, a un certo punto: tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconia e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportate e il Signore mi ha liberate da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ebbene, ho dato un titolo a questi brevi versetti che mi hanno colpito già da diverso tempo, quindi ho meditato questo paragrafo di Seconda Timoteo, ed è proprio questo: un discepolo che ha superato gli esami. Ecco, vediamo proprio questo in questi versetti. Che cos'è un esame? Che cos'è l'esame? L'esame è una prova a cui si sottopone qualcuno o qualcosa, è una verifica. Chi va a scuola o chi va all'università, ciao Luca, niente. Chi va a scuola o chi va all'università sa molto bene che cosa sono gli esami, è vero? Ci sono qui diversi che, insomma, si insegnano, che studiano e quindi sanno molto bene cosa vuol dire sottoporsi a un esame o a degli esami. Sappiamo che un esame superato o non superato, quindi superato di fare andare avanti, non superato di fare andare indietro, di blocca in certo senso. E quindi vuol dire cominciare tutto da capo. Possiamo dire che si è buttato via del tempo, o in certo senso, è vero. Bisogna ristudiare di nuovo tutto. E poi, non solo questo, poi c'è qualcosa ancora più, se possiamo dire, più forte, è la vergogna che si prova davanti alla commissione e non solo. Poi c'è un'altra cosa, che si perde anche la stima. Ma qual è l'obiettivo del credente? Quale deve essere l'obiettivo del credente? Nel capitolo precedente di Seconda Timoteo, cioè capitolo 2, versetto 15, basta mettere gli occhi sul capitolo precedente, versetto 15, dice l'Apostolo Paolo, fa quest'altra esortazione a Timoteo in questo modo. Dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensa rettamente la parola della verità. Quindi troviamo qui che cosa? Quale deve essere l'obiettivo che un credente deve essere? Prima di tutto, come abbiamo letto qua, approvato dal Signore, in modo che il Signore possa dire: questo è il mio servo. Se andiamo in Prima Timoteo capitolo 4 versetto 6, a un certo punto l'apostolo Paolo dice a Timoteo, facendo in questo modo, dicendo delle cose: tu sarai un buon servitore di Dio, sarai un buon servitore, un servitore di qualità. Quindi abbiamo bisogno che Dio benedice il credente, abbiamo bisogno che la benedizione scende sul credente. Quindi un credente deve cercare l'approvazione del Signore. Ma tutto questo non viene in modo automatico, è vero? Quando si superano gli esami, non è qualcosa di, come ho detto poco prima, non viene in modo automatico quando si superano gli esami. Quindi cosa si fa per superare gli esami? Ci sono delle rinunce, Daniele in questo periodo lo sa molto bene, non è andato a vedere insieme a tutti i giovani per dire la partita, vabbè, forse è un minimo delle rinunce, ma ci sono tante altre rinunce che uno deve fare. Quindi c'è sacrificio, fatica. Abbiamo letto nel capitolo 2, versetto 15 di Seconda Timoteo, dice: sforzati, dice Paolo, vuol dire proprio qualcosa, un impegno forte, un sacrificio, vuol dire fatica. Ma chi è l'uomo approvato da Dio? In Matteo capitolo 9, versetto 37, andiamo a vedere questo passo anche per chi non ha molta dimestichezza con la parola. Matteo capitolo 9, versetto 37, dice così la parola: chi è l'uomo approvato da Dio? Allora disse, è Gesù che parla, allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Abbiamo letto anche in seconda Timoteo, parlando dell'operaio, Dio parla di operai, Dio vuole degli operai. Quindi anche qui Gesù parla di operai, la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Quindi chi è l'uomo approvato da Dio è un operaio, cioè colui o anche colei che si tira su le maniche e lavora. E sappiamo purtroppo che non sono molti a voler lavorare nel campo del Signore. Il Signore non cerca degli impiegati che stanno seduti dietro una scrivania, detto un po' in questo modo, dei professori che non si vogliono, diciamo, sporcare le mani in un certo senso, ma è colui che ha preso in mano l'aratro e non guarda indietro, guarda avanti. Questo è l'operaio. Che cosa ancora dice la scrittura intorno alla persona che è approvata dal Signore? È una persona, dice in Tito capitolo 1 versetto 9, non è confuso, sa cosa dire. E poi ancora vediamo che è quello che dice quello che la parola dice, senza modifiche. Chi era il suo insegnante? Chi era l'insegnante di Timoteo? Tornando in Seconda Timoteo capitolo 3, abbiamo letto chi era l'insegnante di Timoteo. L'insegnante di Timoteo era l'apostolo Paolo. Spesso noi vediamo scritto questa parola: il mio, la mia, i miei, la mia, eccetera. L'insegnante di Timoteo era l'apostolo Paolo, era un esempio. Questo è molto importante. Paolo era per Timoteo un esempio, ma non solo per Timoteo, ma anche lo è anche per noi. E in Prima Corinzi capitolo 11 versetto 1 Paolo dice ai credenti di Corinto: siate i miei imitatori come io lo sono di Dio. Questo è molto bello. Paolo non ha proposto qualcosa di suo, qualche sua idea, qualche suo stile di vita cristiana, ma Paolo ha proposto lo stile di vita che lui ha seguito, che era quello del Signore e del Signore Gesù. Quindi un operaio, abbiamo detto, un operaio che si sporca le mani, spesso viene ricordato in che modo è vestito l'operaio, non è vestito con giacca e cravatta, ma è vestito con una tuta quasi generalmente blu. Quindi è la persona che vive la parola. Abbiamo letto ciò che Timoteo ha seguito, ha detto il mio insegnamento. Leggiamo qui, possiamo usare questo termine che si usa a scuola, le nove materie che Timoteo ha seguito, per cui è stato promosso. Dice il mio insegnamento, cioè lo studio della parola. Timoteo ha gettato le fondamenta, la dottrina, poi la condotta, abbiamo letto, la mia condotta, che bella. Quanto è importante, cari fratelli e sorelle, la condotta. Cioè, è quella parte che si vede maggiormente di una persona. È ciò che colpisce maggiormente, risalta, soprattutto agli occhi delle persone. In Filippesi capitolo 1 versetto 27, a un certo punto Paolo dice a questi credenti: conducetevi in modo degno di Cristo. E Efesini, l'epistola di Paolo sempre agli Efesini, dice a questi credenti nel capitolo 4 versetto 17, voglio ricordare come l'epistola di Paolo agli Efesini è divisa in due parti, dal capitolo 1 al capitolo 3. Tratta la dottrina della salvezza, tratta praticamente la posizione del credente, e dal capitolo 4 al capitolo 6 parla e tratta il modo in cui il credente si deve comportare, condurre. A un certo punto nel capitolo 4 versetto 17 dice di non condursi più come si conducono i pagani. E poi un'altra materia che Timoteo ha superato in modo eccellente, quando dice tu hai seguito i miei propositi, le mie intenzioni. Quali devono essere i propositi di un credente? Uno di questi propositi deve essere la salvezza delle anime, un altro proposito deve essere il progresso del Vangelo, un altro proposito deve essere l'edificazione della Chiesa, il fatto che la Chiesa deve crescere. Questo è molto importante. E ci dobbiamo chiedere, sono cresciuto nelle cose del Signore? Sto portando edificazione anche ai miei fratelli? Sto cercando le anime perdute? Ecco, noi ci dobbiamo fare queste domande. E poi un'altra materia di cui parla Paolo, che ha seguito Timoteo, è la fede, abbiamo letto. Quindi il fatto che Timoteo è rimasto quindi fermo nel Signore vuol dire proprio rimanere fermi, vuol dire che credere che Dio lo avrebbe sostenuto, credere che Dio avrebbe mantenuto le promesse. E poi un'altra materia è la pazienza. Dice tu hai seguito la mia pazienza, mie proposte, mia fede, la mia pazienza. Sappiamo che pazienza vuol dire animo lungo, e soprattutto nella vita cristiana, ma la pazienza serve sempre in qualsiasi, voglio dire, ambito, però soprattutto nella vita cristiana, quanto è importante la pazienza. E noi sappiamo che la pazienza, questo tipo di pazienza lo può dare solo il Signore. È una caratteristica dello Spirito Santo, come sappiamo, è vero. Vuol dire proprio animo lungo, cioè non reagire alle provocazioni, insistere laddove non è compreso. Questo è molto, molto importante. Il fatto di Timoteo insisteva anche quando non era compreso. E poi quello di sopportare delle situazioni. Vedete quanto è importante la pazienza. Aspettare che Dio intervenga e agisca. Spesso noi troviamo, soprattutto nei salmi, questa richiesta, queste preghiere da parte dei salmisti, dicendo io aspetterò l'Eterno. È vero. E poi c'è una settima, diciamo, caratteristica, materia che Timoteo ha superato in modo eccellente, ed è l'amore. Tu hai seguito, dice Paolo, il mio amore. Sappiamo che cosa significa amore, questa parola, diciamo, straordinaria. Amore vuol dire prima di tutto darsi, è vero, senza aspettare il contraccambio. Ci sono dei versetti che ho messo, ma li cito solamente, per esempio in Prima Tessalonicesi 2, capitolo 2, versetto 7 a 11. Amore vuol dire cura. Amore non vuol dire, è stato ricordato domenica scorsa, il fatto che l'amore non con la lingua e con le parole, ma infatti, è vero. Poi, cosa vuol dire ancora l'amore di cui parla la parola di Dio? Vuol dire non guardare al proprio interesse, ma quello altrui. Amore vuol dire anche esortare, vuol dire castigare, vuol dire anche correggere. Ebrei capitolo 12, versetto 6 e 7. Questo è anche l'amore di Dio. Quando il Signore castiga, quando il Signore corregge ed esorta. Sicuramente non era facile, diciamo, affrontare questi esami, è vero. Forse sono molto più difficili di esami che magari sta facendo Daniele, sicuramente, o altri esami che qualcuno di noi ha dovuto, diciamo, affrontare, anche quelli più difficili, ma questo credo che sono degli esami che solamente con la forza del Signore si possono, il desiderio, si possono, diciamo, superare. E poi un'altra caratteristica è la costanza. Tu hai seguito la mia costanza. Sappiamo che costanza vuol dire continuità. Costanza vuol dire non avere alti e bassi, cari fratelli. A volte abbiamo, diciamo, un momento di spiritualità, diciamo, che va alle stelle, e a volte un momento di spiritualità che è per terra. A volte frequentiamo, a volte non frequentiamo, a volte serviamo, a volte non serviamo. Questa non è, voglio dire, costanza, continuità. Noi abbiamo bisogno di continuità, di stabilità, perché ci parla del tenore spirituale della persona. È vero. Quindi quando le cose vanno bene e quando vanno male, dobbiamo essere costanti, sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno male. Vi ricordate Daniele, il profeta Daniele? A un certo punto c'era stato una legge contro di lui per il fatto che lui pregava il Signore. È vero. Perché c'è stata questa legge contro chi avesse pregato il proprio Dio, e Daniele invece, dal momento in cui questo editto viene emanato, cosa fa Daniele? E praticamente c'era anche in questo editto, in questo, diciamo, dato dal re, che chi avrebbe pregato il proprio Dio sarebbe messo a morte. Ma cosa fece Daniele? Daniele, nonostante tutto, non ha arretrato di un centimetro di quello che faceva prima. Non ha avuto alti e bassi, era costante, continuo. Che bello, fratelli e sorelle. Se Daniele, se Timoteo sono arrivati a superare questi esami, perché noi no? E poi il nono punto è la persecuzione, abbiamo letto. Tu hai seguito, dice, le mie persecuzioni. Matteo 5, capitolo 5, versetto 10 a 12. Vorrei leggere questo passo velocemente insieme a voi, parlando della persecuzione. Sicuramente anche questo è un versetto molto, molto forte, e dice così, è Gesù che parla: beati i perseguitati, cioè la persona che è perseguitata è felice, dice, per motivo di giustizia, perché è di loro il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Pensate un po', una persona viene perseguitata e noi ci dobbiamo rallegrare, dice, beati voi, perché di loro, di voi, dice il Signore Gesù, è il regno dei cieli. Quindi sappiamo che dietro la persecuzione c'è un nemico. Sappiamo che lo scopo del nemico è quello di scoraggiare il credente. Lo scopo del nemico è quello di impedire che il credente possa crescere, che l'opera di Dio, l'avanzamento del regno possa fermarsi. Vi ricordate nel libro di Neemia, come il nemico ha cercato di scoraggiare Neemia e i suoi collaboratori nell'edificare le mura di Gerusalemme. E poi ci sono anche le minacce di morte, è vero, nella persecuzione. E ne conosciamo diversi, diciamo, nella Bibbia conosciamo diversi, anche raccontate da dei missionari che sono in posti difficili dove hanno ricevuto delle minacce di morte. E l'ultimo, la sofferenza. Abbiamo letto nel versetto 11, le mie sofferenze. Versetto 12 dice, del resto, cioè per dire, la vita cristiana è questa, no? Questa è la vita cristiana. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Abbiamo letto all'inizio, tu invece, dice Paolo a Timoteo, hai seguito da vicino il mio eccetera eccetera. Tu hai seguito da vicino, dice Paolo a Timoteo. E gli altri? Cosa hanno fatto gli altri? Leggiamo nel capitolo 4, versetto 9, la pagina successiva a quella che stiamo trattando. Dice Paolo, sempre a Timoteo, Timoteo, cerca di venire presto da me. Perché? Perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Che cosa ha amato Dema? Dema era un collaboratore di Paolo. Se andiamo in Colossesi, capitolo 4, 14, era lì che stava insieme a Paolo, servendo il Signore. Ma a un certo punto, Dema ha fatto una decisione nella propria vita, una scelta nella propria vita. Dice, ha amato, abbiamo letto, dice, avendo amato questo mondo. Un'altra traduzione dice questo secolo. Quindi, che cosa ha amato Dema? Ha amato la comodità. Dema non voleva avere dei problemi, non voleva soffrire per l'Evangelo. Allora la domanda dobbiamo rivolgere questa sera a noi, e noi, e tu. Cosa amiamo? Cosa ami? Ami la comodità? Non vuoi avere problemi? E c'è sempre una storia, un passo in Matteo capitolo 26, versetto 58, dove, soprattutto nella scrittura, vediamo dove diversi uomini, alcuni uomini, hanno seguito Gesù da lontano. Leggiamo questo passo in Matteo, e concludo, 26, versetto 58. Perché possiamo seguire Gesù da vicino, e seguire Gesù da vicino vuol dire quello che questa sera abbiamo sottolineato. È vero. Vuol dire chi vuol vivere piamente in Cristo Gesù sarà perseguitato. Questa è la vita cristiana. Però Matteo capitolo 26, versetto 58 dice così. Gesù viene arrestato. Leggiamo dal versetto 57. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero a Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò, mettendosi a sedere con le guardie, per vedere come la vicenda sarebbe finite. Come ha seguito Pietro il Signore Gesù? Non da vicino, è vero. Pietro fino a quel momento lì, sebbene Pietro avesse detto in precedenza che avrebbe seguito Gesù fino alla morte, ma al momento in cui c'erano dei problemi, c'era anche magari da lasciare la pelle, a un certo punto Pietro ha iniziato a seguire Gesù non più da vicino, ma da lontano. Quando ci sono i problemi, allora si vede cosa siamo, è vero? Lì si vede cosa siamo, se amiamo veramente il Signore o no. Poi sappiamo che a un certo punto, quando il gallo cantò 3 volte, Gesù guardò Pietro e Pietro scappò fuori e pianse amaramente. Cari fratelli e sorelle, che se oggi seguiamo Gesù non da vicino ma da lontano, che ci possiamo fermare, che possiamo incrociare lo sguardo del Signore Gesù e possiamo piangere amaramente, amaramente, pentirci amaramente per il modo in cui fino ad oggi non abbiamo seguito il Signore da vicino. Abbiamo letto che ci sono delle grandi benedizioni, sebbene costa. Ci sono delle rinunce, abbiamo ricordato, c'è del sacrificio, c'è della fatica, ma c'è un compenso enorme che il Signore dà a coloro che lo amano, che il Signore ci benedica. Allora vogliamo dare alcune